Sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Vicari e Jacopo Erba. Ritorneremo sulla questione dopo, sì. Relativa insomma commisso alla Fiorentina, a tutto quello che è successo oggi con la conferenza stampa. Poi recupereremo anche i vostri messaggi per insomma ritornare sull'argomento. Adesso però andiamo un po' un attimo a quello che potrà dire questa giornata, perché ci sono degli incroci importanti,
molto importanti. Sfrutto solo l'ultimo passaggio di commisso, dice: pensavo la squadra fosse più forte, ha fatta lui. Torniamo dopo. Abbiamo tre graditissimi ospiti qui con noi, diamo il benvenuto nel pomeriggio di Maracanã, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Jacopo, ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao Daniele, ben trovato.
Ci fa compagnia anche Mario Mattioli. Ciao Mario.
Ciao Mario, c'è Mario? Mario Mattioli non c'è, richiamiamo.
Lo risentiamo tra pochissimo, intanto diamo anche il bentornato a un graditissimo ospite che torna a farci compagnia, The Voice da Radio Rai, Francesco Repice. Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Allora, ci sono.
Eccolo, ci siamo. Anche Mario Mattioli con noi.
Abbiamo celebrato le sequie invece di
Cicciato. Io pensavo che Mario fosse scoperto quando ha saputo che c'era lui.
Dicevi, Daniele Garbo, la dire una cosa.
Pensavo che Mario fosse scappato quando ha saputo che c'ero anch'io.
Ah, no.
Molti scappano quando c'è Daniele in mezzo, invece il genere femminile si dà proprio.
Ma so che
uomo di molto garbo, vedi
qui invece resistono tutti, non scappa nessuno, perché poi i temi sono infuocati.
Dai, cominciamo, diamo uno sguardo
molto infuocatissimi, sono un incendio, cerco.
Dai Francesco, allora, da dove vuoi cominciare? Dai, parti tu. Da che cosa voglio cominciare?
No, ma so che c'è stata una conferenza stampa simpatica.
Ma guarda, è un'ora che ci stiamo parlando.
Io per quello parlavo di fuoco.
No, è bellissimo, perché il mio, quasi, dovete sapere che i miei nonni, a patto che ve ne freghi qualcosa, erano di quei paterni, erano di Gioiosa Ionica, io sono calabrese. Prima di trasferirsi, mio nonno era capostazione a Tropea, erano di Gioiosa Ionica entrambi, ancora ho dei parenti a Gioiosa Ionica peraltro, quindi il presidente della Fiorentina mi è molto molto simpatico. È molto simpatico, fa delle conferenze stampa molto simpatiche.
Oggi poi, guarda, è stato simpatico.
Evitano quelli sbagliati dall'altra parte del mondo, che dovrebbero invece piangere e disperarsi per quello che hanno fatto, però quello è un altro discorso.
Va bene. Ma l'hai sentita tutta tu, no?
No, ho visto qualche notizia, ho visto qualche cosa, però ripeto. Sono poi chiamati in causa i Friedkin, poverini, che c'entrano poco o nulla. Adesso glielo fanno vedere i Friedkin invece com'è.
Sì, ha chiamato in causa tutti, in causa De Laurentiis,
la Roma con la nuova proprietà è la peggio
Friedkin
dell'anno prima.
L'ha chiamati tutti, ha fatto un elenco però i Della Valle,
no, prima. Ma per carità di Dio,
l'ha chiamati tutti.
Stiamo parlando di un personaggio molto, tra l'altro, che nel suo lavoro ha avuto un grandissimo successo, di grandi potenzialità, di grandi prospettive per la Fiorentina, che è un club glorioso. A me non ha stupito tanto questo, ripeto, mi hanno stupito certe risate venute da pulpiti da dove non dovrebbero assolutamente arrivare, se non assolutamente il pianto invece, e mi sono mi ha stupito il fatto che si sia chiamato in ballo Friedkin, quando invece il signor Friedkin ha già dimostrato, come dire, di avere le idee abbastanza chiare e di non farle capire a nessuno, ma ancora ce ne saranno, io credo, di questi colpi qua.
Vediamo un po'.
Mario, tra l'altro, anche ha nominato il povero Jerry Krause, che arriva dal Parma, ha speso una barca di soldi, è andato pure in Serie B, e commisso pure lui ha nominato.
Pure lui. È arrivato adesso, deve andare pure in Serie B, e pure lui ha nominato.
Ha speso una barca di soldi a gennaio.
Comunque. Mario, vengo da te invece, parto da questa cosa, visto che domani insomma ci sono un paio di incroci. Niente male, soprattutto uno, no? Quella delle ore 18 che è una
partita. Sulla carta è un partitone.
Sulla carta. No, però stavo riflettendo, la Juve si presenta a questa gara con a meno 16.
Sì.
L'anno scorso invece
com'era? Era più uno.
Vabbè, più uno.
Meno 17 rispetto all'anno scorso in totale.
È cambiato tanto, Mario.
Ma guardate ragazzi, adesso parti tutto. Io non lo dico per... è nota la mia simpatia per... la Juventus, di cui anche il collega e amico Francesco è ben conscio.
Sì.
Ma non c'è nulla di male a dirlo, voglio dire. Ma che bello. Anzi, più si dice la verità, più si è credibile.
Io sono di quelli che in questo momento vorrei sperare che la Juventus non si qualificasse neppure tra le prime quattro.
Ah.
Proprio per... No, ma sapete perché? per uscire comunque da un equivoco. Cioè la Juventus è una cosa, è una macchina, chiamiamola così, assolutamente imperfetta, non ha nulla della squadra. Allora usciamo dall'equivoco, usciamo dalla Champions, perché magari entri dentro e ci si mettono a toppe su queste irregolarità, e allora usciamone fuori e vediamo di, se è possibile ricominciare
da zero,
dalla punta della piramide, ricominciare per tentare di riportare la Juventus, che non è difficile, ai suoi livelli.
Però punta della piramide,
però Mario, però che... a me poi adesso parla Daniele, però poi su questa cosa della Juve mi piacerebbe
vai.
C'è Daniele, aspetta, dopo.
Ok, Daniele, poi
posso aspettare, non c'è mica problema. No, anzi, già che sono intervenuto prima di te e non
vai, Daniele, non ci sono mica
questi problemi.
Dai, Daniele.
Io stavo guardando il calendario, stavo facendo una considerazione: in un campionato dai contenuti tecnici a mio avviso abbastanza modesti, ma già da anni, non da quest'anno, ci sono comunque solo due partite che non contano nulla in questa penultima giornata, e sono Udinese Sampdoria e Verona Bologna. Tutte le altre contano per qualcosa, quindi la finale è interessante, perché alla fine diciamo che tutte hanno un obiettivo, più o meno tutte hanno un obiettivo, e quindi questo in qualche maniera garantisce anche sulla regolarità del campionato, secondo me. E detto questo, sulla Juve io penso che l'Inter farà una partita seria, giocherà alla morte, perché Conte muore dalla voglia di fargliela pagare, secondo me, la Juventus, e quindi credo che in questo momento l'Inter è sicuramente superiore alla Juventus, oltretutto ha risolto tranquillamente tempo il problema dello scudetto, quindi gioca distesa tranquilla ma con grandi motivazioni. Per cui mi aspetto una grande partita in cui onestamente a questo punto potrebbe anche non esserci più bisogno di vedere cosa fanno Juve, cosa fanno Milan, Napoli e Atalanta, perché la corsa Champions potrebbe essere decisa già domani dalla partita dello Stadium.
Hai capito. Repice.
No, ma io a proposito delle motivazioni dell'Inter contro la Juventus, che non sono soltanto di carattere, diciamo così, morale, no? Nel senso che Antonio Conte vuole dimostrare, perché poi immagino che ai giocatori di Antonio Conte gliene possa fregare di meno del tutto quello che è successo tra Conte e la Juventus, tra l'Inter e la Juventus nel corso di questi anni. Loro non c'erano, voglio dire, al rigore di Giuliano su Ronaldo, è una questione che credo li può interessare assai poco, però mi fanno riflettere due cose. La prima è che quella roba che c'è stata domenica l'altra sera contro la Roma tra Conte e Lautaro Martinez, secondo me, io non voglio dire che sia preparata, perché preparata non è questa, però un minimo, conoscendo Antonio Conte, so che avrà voluto mettere fuoco nello spogliatoio proprio magari in vista di questo appuntamento, anche perché non è solo un fatto, ripeto, morale, ma levare la possibilità alla Juventus di entrare in Champions con quella situazione finanziaria e quindi fare a meno di quei milioni, io, Mario, ci starei attento a questa cosa, nel senso che tutti pensano a Andrea Pirlo come il fallimento della stagione, come quello che non ha portato la squadra dove meritava di stare, eccetera eccetera. Non ce l'hai con Pirlo? Allora io ti dico che no. se Pirlo una volta vinta la Supercoppa italiana dovesse vincere la Coppa Italia e portare la squadra in Champions o in Europa League, la stagione di Andrea Pirlo, per me, lo so, sai che a me piacciono i paradossi, sarebbe esaltante.
Ma dai Francesco, esaltante. Ma
perché
io segno
la Juventus, siccome i dirigenti della Juve sanno di pallone e sanno di che si tratta, il gioco del calcio lo conoscono, non è una piazza dove si può permettere di dire stupidaggini. Allora io vi dico che loro non immaginavano di poter arrivare primi in classifica e di vincere lo scudetto quest'anno, magari non così dietro, ma sapevano benissimo che dopo 9 scudetti, 2 finali di Coppa dei Campioni, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane quest'anno, sarebbe stata una roba diversa. Ora, se tu metti in bacheca 2 trofei e riesce a raggiungere una competizione europea con un allenatore che non si è mai seduto manco sulla panchina del pizzichettone, pur essendo Andrea Pirlo, tu hai fatto un campionato, una stagione capolavoro. I problemi finanziari sono arrivati prima di questa stagione, prima della pandemia. c'è una voragine, c'è un buco finanziario che non ti consentirà di fare voli pindarici, quindi anche con l'azzeramento dei vertici societari, così come in qualche modo faceva capire poc'anzi Mario Mattioli, non è che ti puoi permettere di andare ad Allegri e di ti do 7 milioni l'anno, 8 milioni l'anno, perché poi
no,
ci vogliono per la Juve, però non è che ce va gratis, eh?
Prego.
No, ci vogliono dirigenti che sappiano di calcio come questi, ma che siano freschi, che abbiano la possibilità di fare un progetto, che non prendere via subito da adesso, ma cominci a mettere le basi adesso.
Il progetto Manchester United è partito con Solskjaer, che non ha vinto nulla per molti anni. L'ultimo trofeo lo United l'ha vinto José Mourinho nel 2017 e lo hanno aspettato. Hanno detto ok, noi andiamo avanti con questa cosa, se la Juve fa una roba che cambia tutto, vertice eccetera, è un altro allenatore, posso quasi capirlo, ma se rimane com'è, rimane Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo ha tutto il diritto di andare avanti, perché secondo me Andrea Pirlo, così come Rino Gattuso, sarà uno dei top manager tra 2-3 anni in giro per il mondo, perché ma, a me che Andrea Pirlo capisca di pallone non me lo leva nessuno dalla testa.
Sì, ma con tutti ce l'ho, perché con Pirlo, io so con chi ha stato questo tipo di squadra e messa in mano a Pirlo, dove non c'è un centrocampo, dove non c'è un senso logico, dove non c'è niente, poi soprattutto una Juventus nella quale manca lo spirito juventino, con il quale spirito avrebbero vinto qualche partita in più, e non parlo solo di Benevento.
Su questo sono d'accordo, infatti magari mi aspettavo qualcosina in più da questo punto di vista dai veterani nello spogliatoio. Io credo che Andrea Pirlo si sia sentito anche un pochino troppo protetto da Buffon, da Bonucci, da Chiellini nello spogliatoio all'interno del gruppo, e in realtà magari così protetto non è stato. Io, anche se Gigi Buffon qualsiasi cosa dice per me è giusta, qualsiasi cosa dica per me è giusta, quando dice io sono rimasto un altro anno alla Juve perché c'era Andrea, io ci credo, però forse si trattava di fare ancora più quadrato su questo allenatore e far capire a qualcuno come si entra in campo, come dice giustamente Mario, quando indossi la maglia bianconera si entra in campo in maniera diversa.
Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo oppure diciamo la pensi in maniera diversa su qualche passaggio?
No, io sono d'accordo, perché sostanzialmente anch'io sono convinto che Pirlo diventerà un ottimo allenatore, ma ovviamente deve imparare ancora la professione, quindi la colpa non è sua, perché sicuramente ha commesso degli errori, ma è più colpevole chi lo ha messo lì, è più colpevole chi ha fatto certe scelte di mercato, chi ha costruito una squadra secondo me illogica. E quindi sono d'accordo con Francesco quando dice se la Juventus sapeva benissimo che non avrebbe vinto lo scudetto, se fosse arrivata nelle prime quattro avrebbe fatto il suo dovere, invece rischia di non farlo il suo dovere perché sono stati commessi degli errori clamorosi a monte. Tutto qui,
vabbè, saremo un po' a vedere. Facciamo un giro anche su quella che è l'altra partita di domani, il derby Lazio-Roma. Io comincerei Jacopo, se sei d'accordo, sì, con il titolo nostro abbiamo fatto su Inzaghi, no? Derby e poi la decisione, arriva questa decisione,
perché sono mesi che pare che rinnova, beh, non rinnova. Quindi
un giro su questo e poi andiamo sulla Roma. Daniele, parto da te.
Io ho la sensazione che le strade di Inzaghi e della Lazio si separeranno, è una sensazione che ho da tempo, perché questo tira e molla sul contratto dura da troppo, francamente evidentemente c'è qualcosa che noi non sappiamo e non penso che ci sarà un lieto fine, ecco, la sensazione è questa. E, dopodiché, per quanto riguarda la partita, io ne ho visti tanti di derby in cui ha vinto la squadra che era sfavorita, che ci arrivava peggio, per questo dico che potrebbe vincerlo la Roma. Tanto la Lazio ormai la Champions League l'ha salutata definitivamente, quindi potrebbe essere la partita d'addio con cui Fonseca si congeda dal pubblico romanista, da grande signore qual è, regalando l'ultimo derby. Ecco, io mi aspetto questo. Dopodiché,
succedere qualunque cosa. Mattioli,
ma dispiace che il derby arrivi alla fine del campionato con le due squadre un pochino prese da tutt'altre, in tutt'altre faccende affaccendate. La Roma credo che sia ma non per il fatto che la squadra meno in forma, che ha perso, la Lazio ha vinto, Dio mio, ha vinto in quella maniera che è stata straordinaria, che poi dicono ma non meritava, che bene non meritava, che chi la butta dentro merita, in tutti i casi, no? Dispiace che un derby si rovini così, ma è chiaro che occorre andare a vedere tutti gli interessi delle società. La Roma è in piena il Pila Rivoluzione, perché non so quanti giocatori rimangano in maglia giallorossa. Considero che Mourinho ha fatto mettere in contratto 70 milioni a disposizione per rinforzare la squadra. Per cui anche qui la situazione economica non è
determinata. Mario, qualcosina molto di più.
Ma il primo anno, Francesco, nell'arco triennale?
Adesso.
Per la prima.
Primo anno io c'avevo 70. Poi, vabbè, comunque, ci credo che Francesco è molto informato più di me. Francesco, cioè. La
Mario, che...
Dimmi.
No, ti dico, la verità, sai cosa? Che noi con questa società, io per primo, ho fatto delle figure barbine. Nel senso che sono stato 6 mesi a parlare con Allegri, sei mesi al telefono, messaggi, telefonate, cose, perché a parte la stima infinita che nutro verso quell'allenatore, perché secondo me è il più forte di tutti, non c'è Guardiola, per me c'è solo Massimiliano Allegri. Per come vedo io il pallone, però sono stato lì, anche se vuoi, no, nel mio piccolissimo, avendo poi io nel mio palazzo abita Mario Orfè, il direttore del TG3, che è il suo grande amico, e quindi io sotto sempre il tuo compagno di merende, dove va, che fa, che dice, per cui c'è sempre una spettacina. A me fosse arrivato alla Roma, ci sono stati due contatti molto seri, molto molto vicini, in questa stagione. Due momenti in cui veramente Allegri poteva venire alla Roma. Quindi, insomma, però con questa storia ho fatto una brutta figura, nel senso che ero sicuro a un certo momento che venisse Maurizio Sarri, perché eravamo tutti là su questa notizia, e invece poi boom. Quindi bisogna, come dire, questa cosa dei soldi mi è arrivata, però bisogna stare molto cauti, ripeto, con questa società, perché da un momento all'altro questi, cioè...
Comunque io, sai, ti credo nella misura in cui Mourinho non viene qua tanto per venire in questo momento della sua carriera. Per quanto riguarda la Lazio, io al contrario del garbatissimo Daniele, sono quasi convinto che invece Simone non abbia mai avuto intenzione di andare via. Daniele Pito ha avuto mai intenzione di separarsi. Questa è una mia... ognuno di noi,
certo.
Frequentando quello, girando di qua, sentendo di là, poi si fa una propria idea, una propria naturalezza. Secondo me rimane tutto così.
Come dice Daniele, che i due, come dire, però da quanti anni è che vediamo sta storia?
Da quanti anni è che non cambia la squadra, soprattutto?
Non cambia la squadra, però... Una squadra con i conti in ordine, sempre a lottare per qualcosa fino all'ultimo, una squadra che esprime la scarpa d'oro, una squadra che ha dei talenti.
Non è male.
Io non riesco a capire questo strategia, nel senso che poi questo club negli ultimi anni è stato, con i conti in ordine, uno dei club da questo punto di vista più ammirati in Europa, perché fa le cose come vanno fatte, in maniera seria, e arriva a dei risultati, perché i risultati sono arrivati. E poi pretendete che Lotito prenda 100 milioni per comprare uno o due giocatori, perché magari poi non vince nemmeno lo scudetto. Io questo non sono d'accordo, però insomma, per me, ripeto, è una società gestita non bene, benissimo.
No, senz'altro, Francesco, io sempre... contesto solo
è
sul discorso del mercato.
Stai 6 anni con lo stesso allenatore, significa stessi metodi di lavoro, stessi calciatori. Arriveri su, per me quest'anno, il prossimo anno, la Lazio e l'Atalanta partono come favorite per lo scudetto, se rimane Inzaghi e questa squadra.
Ma Inzaghi rimane, ragazzi.
No. Con questa squadra no, Francesco. Con questa squadra no.
Con questa squadra. Ma con due, cioè, voglio dire, ma che c'ha Luis Alberto e Stankovic in mezzo al campo? Ma perché Ramos in difesa è un giocatorino così? Acerbi è uno che non ha personalità? Il portieri non ce li hanno? I due esterni non ce li hanno? Ma perché dobbiamo dire questa? Correa non è un giocatore senza tecnica? Ma perché? La Lazio è una signora squadra.
Sì, perché ha sbagliato il mercato, sì, però si può dire, Francesco.
Negli 11-12
l'ultimo
sono
mercato ha sbagliato, 20 milioni per Muriqi, anche questo sbagliato.
11-12 sono.
Quanti toppano però, ragazzi? E tutti quelli che
no,
hanno nominato.
No, sono d'accordo, sono d'accordo.
Quanto l'ha pagato? Ed è Milinkovic Savic quanto l'ha pagato?
No, è vero, è vero.
Allora, è ogni tanto si toppa.
Sulle intuizioni è geniale dare sui grandi investimenti, no, secondo me.
Prego Mario, poi chiudiamo, vi saluto.
L'argomento è uno, è un risultato. Inzaghi non va via.
Okay.
Dalla Lazio. Vabbè. Perché? Ma dove va?
Dove
quello va? Quanto stava dicendo Francesco prima, ma dove va?
Dove va? Dove va? Rimane qua. Ok.
No, perché o vai a allenare, che so, il Bayern, il Real Madrid, il City, e allora altrimenti rimani qua. Per tutte quelle componenti, a cominciare dai conti in ordine, a cominciare dai calciatori che ogni mese ricevono il loro. Vuoi mettere?
Va bene, vediamo un po' che quello che succederà. Ci abbiamo un audio al volo, glielo facciamo sentire? Non so che argomento hanno scelto i nostri ascoltatori, però chiudiamo con un audio e li salutiamo. Sentiamo un attimo al volo 3318200.
Punti che mancano la Juventus di quest'anno in maniera abbastanza, come si dice, strana, perché la squadra Juventus quest'anno ha fatto un campionato molto strano. I punti che gli mancano sono con squadre retrocesse.
Lo so,
pure quelle ti fanno
colpa loro però. Pure se per esempio lo scritto vince quelle piccole,
in genere è così, no?
Per i 10 punti tra Benevento e Fiorentina è molto pesante.
Francesco, stavi dicendo una cosa?
No, va bene, è strano, cioè c'è poco da fare, la squadra è questa, hanno fatto questa stagione qua, per me con due trofei in bacheca e una Coppa Europea, è un'ottima stagione, cioè per come la vedo io. Per cui insomma c'è chi sta molto peggio e soprattutto c'è chi sta meglio dal punto di vista finanziario, e la Juve dal punto di vista finanziario
non
diciamo
sta benissimo.
Così c'è non un sta problema benissimo. Piuttosto serio
infatti stanno chiedendo anche di posticipare gli stipendi anche la Juventus, sì, l'Inter ne abbiamo parlato ampiamente ieri. Allora vi saluto con questo messaggio, dice Daniele Garbo: quante emozioni ieri con Sonego, e dice sarei stato
grande
curioso
Renzo.
Di sentire Ripice commentare quella partita. Ti vogliono far commentare?
No, io mi occupo di sport.
Parte,
e mezzo.
Daniele, rispondi tu.
Daniele comunque è una tronata quello che dico, è uno scherzo, scherzando. Sì, sono capace comunque.
Ma Daniele non c'è.
Daniele c'è.
Dimmi quanta percentuale hai dato ieri sera a Sonego quando è rientrato per l'ultimo decisivo set nel vuoto dello stadio.
Ma guarda, il problema è soprattutto quando ha dovuto annullare un match point. Io pensavo che a questo punto avrebbe ceduto veramente. Poi l'ho pensato di nuovo al tiebreak quando Tim ha messo due rovesci lungolinea a due siluri in condizioni difficilissime. Lì ho pensato davvero che Lorenzo si sarebbe arreso, invece ha avuto una testa straordinaria, la testa nel tennis.
Ma ha battuto un 4 del mondo che su terra è forse il primo adesso. Forse bene, il 2 perché c'è Nadal ancora.
Bene, bene, vi devo però salutare e concludo con l'ultimo. Dice per niente d'accordo con Ripice, né su Pirlo né sulla Lazio. E quindi contrasto totale.
Grazie
con
di tutto Francesco.
Grazie Francesco.
Però è il pensiero unico.
Dai. Grazie a Ripice, grazie a Matteo e a Garbo.
Grazie, grazie.
Break per noi.